mi dispiace di non poter confermare questa che sarebbe un'ottima soluzione. Devo dire che la stessa Usigrai all'inizio percepì, ma non positivamente, la scuola di Perugia come l'unica possibilità di accesso giornalistico alla RAI. E devo dire non positivamente perché doveva tutelare una serie di interessi esterni. Paolo Mancini, con cui abbiamo condiviso questa esperienza, lo ricorda bene. E al punto che per evitare che ci fosse una posizione molto violenta del sindacato dei giornalisti RAI, per varare questa scuola dovemmo concordare con il sindacato che non sarebbe stato l'unica fonte di accesso alle testate. Tra l'altro anche poi dal punto di vista storico devo dire che mentre la prima soprattutto, ma almeno le prime due o tre selezioni di giornalisti che abbiamo fatto, poi sono entrati tutti i RAI, quasi tutti, e in quelle successive invece la percentuale dei giornalisti assunti dalla RAI è molto abbassata. Se consentite, dico una cosa che non c'entra niente con il discorso che stiamo facendo, ma nella prima selezione che facemmo, al momento in cui partì la scuola, fra i candidati ce n'era una che si chiamava Pasquarelli ed era di Città di Castello come direttore generale della RAI dell'epoca, e un altro candidato si chiamava Foslani. Allora Mancini e io fummo molto preoccupati da queste due presenze, e poi invece il problema si risolse perché la Pasquarelli cadde agli iscritti e quindi non. Forlani, che è attorno ancora al giornale radio, si scoprì che non aveva assolutamente nulla a che fare con il segretario della DC. Chiusa questa parentesi sulla scuola di giornalismo, io volevo dire che sono venuto qua col capo cosparso di cenere dopo aver letto il libro di professor Mancini, prima del quale ero stato interrogato anche sulla lottizzazione, col capo cosparso di cenere perché riconosco di essere un esempio classico di lottizzazione, di lottizzato, con tutta una serie di aggravanti. Una, per esempio, che tutte le volte che sono stato nominato direttore, o quasi, adesso non ricordo esattamente, sono stato fatto all'unanimità, quindi prova del consociativismo che c'era in RAI. Altro aggravante, sono di formazione cattolica, e quindi il professor Max Weber avrebbe accentuato, se fosse presente, le sue preoccupazioni. Ultima aggravante poi è quella di essere passato durante la mia esperienza giornalistica anche per alcuni uffici stampa istituzionali. Quindi sono venuto qua, peggio del peggio, evidentemente mi hanno invitato perché l'esempio negativo che si poteva dare. Beh, invece esco confortato perché si scopre che da allora la situazione è peggiorata, dico, quindi che c'è quasi un rimpianto di quell'epoca. Io vorrei dire due flash brevissimi, uno sulla cooptazione. La cooptazione dipende dall'intenzione con cui si fa. Leggevo in un romanzo di cui adesso non riesco a ricordarmi il nome, la competizione che c'era in Israele fra un'università e l'altra per rubarsi i docenti universitari più bravi e cooptarli. Quindi, voglio dire, quel caso certamente non sarebbe stato il caso negativo che noi abbiamo citato qua. L'altra è sul filtro di partito. Forse, Paola, hai dimenticato un aspetto, anche se hai accennato, anzi due aspetti, due critiche mi permetto di fare. Una è quella di ricordare il motivo per cui uno cerca di porre una persona all'interno della RAI. Cioè non è il posto in un'azienda IRI che è fatto di puro clientelismo. No, se tu metti uno alla RAI è per assicurarti che abbia successo la struttura che lui, che a lui viene affidata. Quindi Scalfari, che ovviamente era uno di quelli che più strillavano contro la lottizzazione, e mi ricordo che in quella trasmissione gli chiesi: ma se il quadro è quello che lei denuncia, mi spiega come è possibile che la RAI regga il confronto nel momento in cui la televisione privata e commerciale si sta espandendo. Cioè, se il criterio di selezione dei dirigenti della RAI è soltanto un problema di bilancino politico o addirittura correntizio, perché allora contavano molto anche le correnti democristiane, come si spiega poi che la RAI abbia un prodotto in grado di competere sul mercato? Chiedo scusa, io credo di essere andato oltre, bene. Concludo guardando un attimo al futuro. Io non ho l'ottimismo che ha dimostrato poco fa il senatore Morri, dicendo che è possibile una soluzione legislativa che porti fuori la RAI dal pantano in cui sta attualmente. Io credo, come diceva qualcuno prima, che il problema sia di cultura generale, sia, per dirla col professor Mancini, di come evolve la sfera pubblica, non di come evolvono le leggi, perché il problema è di cultura esterno alla RAI. Pensate a questo proposito un attimo a quello che è successo in un'altra parte della lottizzazione. Cioè, quando si parlava di lottizzazione non si parlava solo di RAI, si parlava un po' di tutte le aziende pubbliche. Ora non si parla più di lottizzazione al di fuori della RAI. È vero che il numero delle aziende pubbliche è stato fortemente ridotto, ma è vero anche che ce ne sono alcune che hanno una forza non indifferente, pensate a Leni, a Finmeccanica. Perché non se ne parla più? Io penso, e questa è la nota di ottimismo che lascio nel finale, penso che quando la concorrenza è così forte da imporre scelte non solo clientelari o non tanto clientelari, ma scelte in grado di garantire lo sviluppo delle strutture per le quali si designano i dirigenti, quando le esigenze di concorrenza sono così forti, allora le scelte, che siano cooptazioni, che siano altre forme, hanno uno scopo diverso da quello del semplice clientelismo. E mi auguro che questo, nel momento in cui non c'è più il problema del numero delle frequenze, in cui la convergenza tra i mezzi di fra i media, eccetera, aumentano tutti i canali informativi, penso che questo possa essere l'elemento che possa portare a una diversa scelta dei responsabili della struttura RAI. Grazie.